Ok, non essendo pervenuti question time, possiamo andare subito alle comunicazioni, se ve ne sono. Vice Sindaco.
Allora, buonasera a tutti, adesso si sente. Allora, molto velocemente, avrete visto tutti che c'è stato per qualche giorno a Canegrate un problema sull'illuminazione pubblica, al quale peraltro poi è seguita un'interrogazione al gruppo Canegrate nel cuore, al quale nel prossimo Consiglio Comunale daremo, risposta. Non siamo riusciti a darla già da subito. Non abbiamo, sebbene la risposta sia praticamente pronta, ci mancavano alcuni elementi per poterla consegnare, quindi vabbè, appena avremo tutti i dati utili sarà fornita in maniera ufficiale. Semplicemente per informare comunque che si sono riscontrati due guasti sulla rete non di illuminazione pubblica quanto sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica, quindi non è il nostro gestore dell'illuminazione pubblica, ma è invece due reti che la società che ha preso il posto di Enel Distribuzione nella gestione dell'energia elettrica. Proprio domani è stato organizzato un sopralluogo tra i tecnici per verificare in campo dove sono le reali criticità in maniera tale da poter intervenire in maniera definitiva. Per ovviare alle problematiche che l'assenza di luce comportava, si sono fatti degli interventi tampone finalizzati a garantire comunque una buona illuminazione, non ovviamente ottimale perché appunto le condizioni sono venute meno, ma si è cercato in maniera capillare di garantire comunque delle condizioni accettabili, quindi anche di sicurezza per i cittadini canegratesi. Si sta lavorando in maniera importante, poi sulla risposta all'interrogazione troverete tutti i vari passaggi che specificano quali sono state le azioni poste in essere dall'amministrazione comunale e speriamo di arrivare a una rapida risoluzione definitiva della problematica. Grazie.
Grazie Davide. Aggiungo soltanto che domani è prevista una importante riunione tra, diciamo, i soggetti interessati. Fondamentalmente la ragione principale per cui oggi non c'è la risposta definitiva, anche se non è iscritta nel Consiglio Comunale, ma fa niente. Anche il capogruppo Matteucci ha mandato un'interrogazione alla quale abbiamo già dato risposta. Su questa molti elementi ci sono già noti, li ha anticipati il Vice Sindaco, però mancando domani questo passaggio abbiamo ritenuto opportuno aspettare, ecco, per cui almeno dare a voi e dare alla cittadinanza tutte le informazioni, diciamo, non solo puntuali, ma anche cercare di garantire il più possibile il ripristino, ecco, in tempi rapidi del problema, anche se, diciamo, siamo del tutto estranei a questa dinamica. Purtroppo stiamo pagando solo le conseguenze. Altri interventi non ne vedo, salvo errori, per cui possiamo passare al punto 3, interrogazione del consigliere Capriglione. Prego, consigliere, per lei la lettura.
Mi sentite? Sì, penso di sì, mi sento anch'io. Allora, richiesta di approfondimento ed aggiornamento sulla concessione del terreno sito in via Parini. Ah, scusate, buonasera a tutti, anche a chi ci ascolta a casa. Premesso che la legge numero 337 del 18 marzo 68, la normativa di riferimento per la concessione delle aree destinate agli spettacoli viaggianti. Premesso anche che la concessione delle aree pubbliche di competenza comunale avviene tramite specifici regolamenti che definiscono le caratteristiche delle aree, le dotazioni minime, esempio servizi igienici, parcheggi, e le procedure per il rilascio delle concessioni temporanee. Visto che il decreto legislativo 76 del 2020, meglio noto come decreto semplificazioni, ha appunto semplificato le procedure autorizzative per le concessioni degli spazi, assodato anche che al punto 13 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, entrato in vigore con delibera del CC numero 10 29 3 21, si fa riferimento solo all'occupazione temporanea dello spettacolo viaggiante nella determinazione della tariffa annuale si fa riferimento ai metri quadri occupati ed al coefficiente di valutazione, si interroga per sapere se innanzitutto il terreno sito in via Parini sia ancora di proprietà comunale, se l'autorizzazione all'occupazione del suddetto suolo da parte dei giostrai è temporanea o permanente, con quale finalità è stata rilasciata la concessione del suolo pubblico, se la semplificazione del canone secondo il DL 76-2020 sia tuttora in vigore o sia stato aggiornato anche dal punto di vista remunerativo per il comune. Qua chiarisco, visto che c'è nella risposta, facevo riferimento proprio al canone che pagano queste persone, se effettivamente è ancora un canone agevolato o meno. Se nel canone riconosciuto al comune di Canegrate siano comprese le spese per le utenze domestiche, tra virgolette, oltre allo smaltimento dei rifiuti organici e non organici. Qualora non fosse il comune ad occuparsene, in che modo i rifiuti vengono smaltiti e le utenze pagate? Grazie.
Grazie. Allora leggo la risposta che abbiamo redatto con la polizia locale, che stamattina le abbiamo trasmesso comunque. L'articolo 9 della legge 18 marzo 68 numero 37, anche da lei citato, dispone che le amministrazioni comunali individuano le aree disponibili per l'installazione di Luna Park o concessione pluriennale o spettacolo viaggiante. Per quanto di competenza, il nostro comune non ha finora individuato un'area apposita, anche se il terreno sito in via Parini, angolo via San Giovanni Bosco, di proprietà comunale, ha assunto nei fatti una tale funzione. I richiedenti hanno un'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico di tipo temporaneo, rilasciata a seguito di apposita istanza, la cui finalità è legata all'esercizio commerciale dell'attività di spettacolo viaggiante, anche e soprattutto al momento in luoghi e paesi limitrofi al nostro. Non è chiaro a cosa si riferisca l'interrogante in merito alla semplificazione del canone secondo il DL 76-2020, questo l'ha chiarito adesso, semplicemente non riusciamo a capire dove, diciamo, a quali dei tanti aspetti della norma si riferisse, ma credo di aver dato risposta, perché poi diciamo che tale norma appunto intendeva favorire in particolare la modulistica necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione. Ricordiamoci che nasce ai tempi del Covid, quindi diciamo aveva un altro tipo di finalità, soprattutto penso per i bar, esercizi commerciali, dehors genericamente detti. Ciò premesso, anche tale occupazione, quindi quella adesso in essere, soggiace al pagamento previsto dal regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Le utenze infine sono gestite e pagate direttamente dal privato. Tanto le dovevamo.
Ma quindi agli erogatori dell'energia elettrica, per esempio, cioè lo smaltimento dei rifiuti organici, cioè non cioè sono, pagano, che ne so, la Tari.
Se pagano non lo so, però non è a nostro carico. Quindi.
Però sono soggetti a questo tipo
non
di.
Non c'è nessun tipo di agevolazione diversa.
Di tassazione. Sì, diciamo che allora la risposta ovviamente, ecco, io mi ricordo, adesso non sono riuscito a trovare l'interrogazione che avevo fatto, mi sembra 3 anni fa, sempre su questo argomento, mi sembra che pagavano circa 70 euro all'anno, se non ricordo.
Io l'ho trovata, l'ho stampata.
Ah, ecco, la risposta era 70 euro all'anno.
No, non c'era la cifra.
Non c'era.
Però faceva riferimento allo stesso.
Appunto, però in questo canone sono escluse appunto le utenze e tutto il resto, diciamo, questa autorizzazione non ha quindi una scadenza, viene rinnovata di anno in anno, quindi sostanzialmente, come chiarimento, oppure perché è temporanea, no? Avete dichiarato che è temporanea, ma temporanea è nel senso intende fino a che scadenza ha questa?
Vorrei sapere la scadenza attuale, mi pare sia aprile 2026, non lo so a memoria, però mi pare che sia aprile.
Ok, va bene, grazie.
È l'unica cosa che dovremmo dire, se è soddisfatto.
Sì, sì, sono soddisfatto, diciamo che questa interrogazione nasce nuovamente perché obiettivamente comunque la presenza di queste persone sta creando un po' di disagio, soprattutto perché non si sentono anche odori strani, le macchine sono sempre parcheggiate male e non si capisce perché sostanzialmente sono lì da tanti anni senza preoccuparsi più di tanto del decoro urbano, ecco, diciamo da questo punto di vista. Quindi sono dei residenti temporanei che pagano, diciamo, questa sorta di canone e spesso vanno a lavorare, come avete dichiarato, anche in altri comuni e non solo a Canegrate, anche perché ci stavamo chiedendo se effettivamente personale viaggiante, quindi che gestisce Luna Park o qualcosa del genere, non si vedono questo tipo di strutture all'interno di questa residenza. Ecco perché ho chiesto di questo terreno, scusate, ecco perché ho chiesto dei chiarimenti. Quindi parzialmente soddisfatto.
Grazie. Allora passiamo al punto successivo. Approvazione modifica statuto comunale, visto che è arrivato il capogruppo Matteucci che è presidente della Commissione Affari Generali. Ditemi voi se volete che lo trattiamo in fondo al Consiglio, che magari è il punto un pochino più corposo, e passiamo allora ai punti successivi che dovrebbero essere un attimino più agevoli. Quindi se siete d'accordo, passiamo al punto successivo che è revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del TUSP al 31-12-2024. Questo è il motivo, diciamo, principale per cui dobbiamo sempre, tutti i comuni sono obbligati a fare Consiglio Comunale 31 dicembre, perché va portata, diciamo, questa verifica, ecco, delle nostre partecipate. Sapete che, diciamo, la norma fa riferimento, quindi le schede sono aggiornate ai dati al 31-12-2024 e, diciamo, noi per tradizione cogliamo l'occasione in questa delibera non tanto per analizzare dati che sono vecchi sostanzialmente di un anno, ma per cercare di dare al Consiglio Comunale qualche aggiornamento in merito ad alcune di queste partecipate, posto che le nostre partecipazioni dirette sono sostanzialmente quattro e probabilmente l'anno prossimo saranno tre, perché AMGA, Legnano, Capholding, Europea. Manterremo ovviamente la partecipazione in essere, ATS, cioè Azienda Trasporti Scolastici, è in liquidazione, la procedura di liquidazione è, diciamo, pressoché completata e quindi, diciamo, addirittura la società risulta già cancellata dal registro delle imprese. Pertanto, con tutta probabilità, l'anno prossimo non la troveremo nemmeno in questo piano di razionalizzazione. Quindi, diciamo, in questo momento viene citata perché, soprattutto i dati del 31-12-2024 ne davano ancora la presenza e la sussistenza, posto che è un'azienda rispetto alla quale, appunto, le procedure di liquidazione sono già state avviate da tempo, devo dire con una buona soddisfazione tutto sommato dei creditori, considerata la situazione di partenza iniziale. Direi di spendere qualche parola, almeno lato mio, poi se ci sono altre domande, osservazioni sulle partecipate, vediamo di affrontarle, su AMGA e su Europea. Lato AMGA, in realtà noi avremo lunedì prossimo, il 22, coordinamento soci, in cui verranno condivisi i dati economici dell'ultimo trimestre, quindi sostanzialmente un preconsuntivo del 2025 e la condivisione del budget del 2026. Pertanto, diciamo, non ho dati economici aggiornati a questa sede proprio perché il coordinamento soci è in programma lunedì prossimo. Quello che possiamo dire rispetto ai servizi che AMGA eroga al lato nostro è che io credo che in questo biennio ci sia una sostanziale soddisfazione rispetto all'affidamento del verde. Questa scelta che abbiamo fatto, diciamo, 2 anni fa di stabilire un contratto pluriennale con AMGA è una scelta che si è rivelata, devo dire, azzeccata per diverse ragioni. Prima di tutto perché ci ha garantito una tempestività di intervento e diciamo, una frequenza di tagli adeguata per quanto possibile all'andamento della stagione meteorologica. È ovvio che se troviamo diciamo, una stagione caratterizzata da piogge e sole nella stessa giornata, come è stato 2 o 3 anni fa, diventa difficile, insomma, questo lo vede ciascuno nel proprio giardino, diventa difficile garantire un taglio efficace e tempestivo. Però se la stagione estiva, diciamo così, primaverile estiva, conferma quello che dovrebbe essere, dovrebbe appunto tradizionale andamento, diciamo che il contratto in essere ci garantisce una certa soddisfazione, ma soprattutto il valore aggiunto che abbiamo avuto è stato proprio il censimento del patrimonio arboreo comunale, la sua condivisione attraverso documenti digitali, che è stato utile anche ad esempio nell'ultima interrogazione che aveva presentato il capogruppo Matteucci, che abbiamo visto sull'abbattimento delle piante in via Re di Puglia, opera di RFI. E soprattutto è utile anche per poter programmare gli interventi di manutenzione straordinaria del nostro patrimonio arboreo, senza dimenticare che con AMGA abbiamo sostanzialmente realizzato l'intervento che è concluso, ultimato, perché domani ci sarà l'inaugurazione con i bambini della scuola primaria, del rifacimento del giardino della primaria, un investimento davvero significativo e credo sia andato, diciamo, al di là della semplice riqualificazione di un ambito verde, ma si è andato a creare delle vere e proprie aule verdi a cielo aperto. E l'anno prossimo, il 2026, troverà la sua realizzazione, la messa a terra, il rifacimento del giardino anche dell'infanzia, e troverà completamento anche il progetto di riqualificazione del bosco di Via Terni. Per cui sono tutte attività che abbiamo messo a terra e realizzato attraverso la nostra partecipata AMGA e quindi attraverso anche la collaborazione col dottor Bandera, prima ancora col dottor Vavassori, quindi due professionisti di ottima levatura. Direi che questo è l'aspetto principale, perché poi per il resto AMGA per noi svolge il servizio ovviamente di igiene urbana. Da questo punto di vista ci possono essere dei saltuari di servizi, questo è sostanzialmente una situazione che si verifica in tutti i comuni serviti da AMGA o meno, però sul territorio canegratese, rispetto a quanto ho visto, avvertito in comuni limitrofi, non abbiamo avuto delle situazioni molto di servizi costanti. Penso ad esempio alla dinamica che si è verificata in comuni a noi limitrofi per quanto riguarda il ritiro del vetro nella stagione estiva, dove ci sono stati comuni che si sono trovati senza operatore. Ecco, invece noi fortunatamente non abbiamo avuto questo problema, ma possiamo dire che il servizio viene svolto con regolarità, al netto di queste situazioni che possono capitare, di piccoli saltuari di servizi. Naturalmente dal punto di vista tarifario sapete meglio di me che il servizio di igiene urbana viene ormai sostanzialmente regolato da un punto di vista tarifario dalla normativa di ARERA, e che sicuramente l'incremento dei prezzi delle materie prime, in particolare degli ultimi anni, ma anche dell'incremento giusto del contratto di lavoro dei dipendenti, ovviamente ha le sue ricadute su questi piani economici, che devono garantire, lo ricordo sempre, almeno dovrebbero garantire sulla carta, perché poi se c'è una quota di insolventi la copertura rimane solo sulla carta, dovrebbero garantire appunto il 100% della copertura dei costi di servizio. Quindi al comune non rimane certamente nessun guadagno, anzi il comune è costretto ad accantonare a fondo crediti quelli che sono gli insoluti. Per cui quando andiamo a analizzare le entrate tributarie del comune ricordiamoci sempre questo elemento, che è disciplinato dalla normativa statale. AMGA nel corso di quest'anno l'elemento più significativo certamente è stato quello che è l'ingresso nella compagine di Emeline Ambiente da parte di Capholding. È un'operazione coerente con la cosiddetta grande ala che abbiamo visto e discusso in commissione e anche approvato in questo consiglio comunale, ed è un'operazione di ampio respiro e che credo possa portare i suoi primi risultati concreti non prima del 2027, perché passa da una realizzazione non solo aziendale ma anche proprio del strutturale, quindi anche di quelli che sono i locali e in particolare le strutture, penso alle piattaforme ecologiche, centri di riuso di AMGA, che necessita di tempo per essere messa a terra. Però è un'operazione interessante e comunque un'operazione che ha avviato un pochino di riflessione a livello politico, parlo del bacino metropolitano e non solo del nostro territorio alto milanese, per quanto riguarda proprio le possibili aggregazioni di altre partecipate. Questo mi dà il là per collegarmi a Europia non per Canegrate, ma per determinati comuni ai quali svolge i servizi SAP, svolge anche delle piccole saltuarie attività di verde. È chiaro che insomma avere un'azienda AMGA che si sta specializzando in questo settore, poi Europia che magari svolge saltuariamente questo tipo di attività, non potrebbe non rispondere ai criteri di efficienza e di economicità, per cui il percorso davvero proprio abbozzato su vari livelli, su vari tavoli, su vari territori, è quello di provare a studiare un percorso di razionalizzazione anche delle partecipate che passi attraverso una loro specializzazione funzionale. Dal nostro punto di vista con Europa, io sono personalmente molto soddisfatto della relazione che abbiamo con Europa, che cura per noi il servizio di pulizia degli stabili comunali e le manutenzioni degli stessi, la videosorveglianza, il cui contratto abbiamo visto nel corso dell'ultima seduta di consiglio comunale, è una compagine che, diciamo così, in anni passati aveva attraversato anche dei momenti di difficoltà, ma che adesso è assolutamente solida. Ha avuto l'ingresso nel 2025 anche il comune di Busto Garolfo e so che il coordinamento soci sta lavorando, insomma, anche per ampliare la rete dei soci e per farla diventare una vera e propria azienda multiservizi dell'Alto Milanese. Non ci sono particolari scostamenti da un punto di vista, diciamo, anche di costi a seguito, diciamo così, della capacità avuta da parte dell'azienda di andare in autoproduzione per gran parte dei propri servizi erogati. Questa era una delle criticità e delle difficoltà di Europa, che molto spesso si affidava all'esterno per la realizzazione dei servizi, invece nel corso degli ultimi anni c'è stata una crescita della capacità da parte di Europa, anche attraverso l'assunzione di proprio personale, di andare in autoproduzione. Questo ha un significativo ritorno anche dal punto di vista del conto economico della società. La sfida vera che avrà, tra le tante che avrà Europa nel 2026, sarà soprattutto quella del conto termico 3.0, perché è un bando davvero molto interessante. Noi negli scorsi anni, con la precedente edizione del bando, abbiamo avuto la possibilità, aderendovi, di riqualificare diversi edifici comunali. Stiamo già lavorando concretamente con la società per l'adesione, insomma, per poter attingere a questi fondi, con particolare attenzione alla scuola primaria. Però è chiaro che il bando fa gola, giustamente, a tutti i comuni e che quindi Europa dovrà avere la capacità di strutturarsi per poter dare risposte ai comuni soci. Però il percorso credo possa dirsi assolutamente positivo. Una parolina, diciamo, la spendo solo da ultimo per quanto riguarda Amgasport, perché sapete, è una partecipata che nel corso degli anni, chi sedeva in questo consiglio comunale con me negli anni precedenti si ricorderà che abbiamo spesso discusso, diciamo, delle cattive condizioni di salute di Amgasport, legata soprattutto ai problemi sulle piscine, soprattutto di Legnano. Però il percorso, diciamo, di liquidazione è stato avviato in maniera positiva, sta proseguendo. È un percorso che non è, diciamo, di velocissima realizzazione, però è un percorso che ci porterà a mettere la parola fine ad Amgasport. Da questo punto di vista, c'è da dire che la sfida che Europa ha deciso di assumere gli scorsi anni nella gestione della piscina di Parabiago è una sfida che finora possiamo dire essere vinta, perché da un punto di vista economico è un risultato positivo, vi è ampia soddisfazione da parte dell'utenza e questo ha giustificato il fatto che Europa sia diventato anche gestore dell'impianto di Cerro Maggiore, che necessitava invece di alcuni interventi di natura anche strutturale diversa. Naturalmente il quadro delle piscine poi dovrà essere rivalutato e rivisto quando, non tanto adesso che ha riaperto Busto Garolfo, perché la chiusura di Busto Garolfo è stata prettamente temporanea, quanto poi, se non ho letto male, nel settembre 2026 dovrebbe andare a riapertura la piscina di Legnano, perché è chiaro che la piscina di Legnano, per bacino, per storia e tradizione, potrebbe anche andare a interessare molti degli utenti che adesso servono della piscina di Parabiago. Però finora si può dire che il risultato anche di questa gestione, di questa sfida, sia assolutamente positiva. Non abbiamo modificato quindi sostanzialmente quelli che sono gli indirizzi che abbiamo espresso in tutte le nostre partecipate, e qualora avessi, come sempre, delle novità significative, ve le riferirò anche nel corso delle prossime sedute. Ricordo che nel corso delle prossime sedute, per quanto Fondazione Cerchio non appaia in questo piano, dovremo affrontare anche il tema della modifica statutaria di Fondazione Cerchio a seguito del recepimento di una normativa europea che ci priverà del carattere di ONLUS, per cui ci troveremo nel corso di mesi di gennaio e febbraio a discutere prima in commissione e poi in consiglio anche di questa trasformazione. Io ho cercato di darvi un quadro sintetico di quelle che secondo me sono le informazioni più rilevanti per alcune delle nostre società, però ovviamente se ci sono delle domande e dei quesiti particolari, sono a disposizione.
Sì, ecco. Volevo chiedere un attimo, un chiarimento, pagina 6. del documento che stiamo esaminando. Della proposta di delibera del Consiglio. Ok. Allora, aspetti, devo tornare un attimo alla... Allora, nella parte che riguarda azienda trasporti scolastici, diciamo sostanzialmente si fa riferimento all'indebitamento complessivo che risulta essere di circa 41.000 euro. La frase che segue dopo, diciamo, che si parla di, essendoci in cassa, se ho capito bene, circa 8.000 euro, si porta a prevedere che nel piano definitivo liquidatorio una percentuale di soddisfo medio, da valutarsi anche in relazione al rispettivo, ed eventuale privilegio dei creditori di circa il 20%. Cioè, mi è oscura questa frase, sostanzialmente. Allora, cioè, vuol dire l'ha fatta il liquidatore, ecco. Quindi vuol dire che nonostante il debito è di 41.000 euro, verrà liquidato quello che c'è in cassa, cioè 8.000 euro, che è circa il 20%. Ho capito bene?
Non so se ho capito bene in termini di percentuale, nel senso che non sono in grado di dare risposte. Le posso dire che quello che è l'andamento che è stato, in realtà molti creditori sono già stati soddisfatti, perché c'è stata una vendita degli asset aziendali nel corso del tempo che ha garantito il soddisfacimento di molti creditori. Ovviamente poi ci sono i creditori privilegiati, come in tutte le procedure fallimentari. Adesso la situazione attuale è tale da prevedere che al di là di questi 40, cioè non si possa andare a recuperare molto di questi 40.000 euro, se non gli 8.000 euro. Per cui la sostanza delle cose è questa qui. Poi non gliela so spiegare in termini diversi. Quello che è certo è che noi non avremo nessun altro tipo di ricaduta economica negativa dal termine di questa procedura di liquidazione.
Sì, grazie Sindaco. No, volevo aggiungere anch'io due parole sul tema delle società partecipate, sottoscrivendo in buona sostanza ciascuna delle parole che ha prima detto il sindaco, ovvero una sostanziale piena soddisfazione di quello che è l'operato delle società partecipate di cui abbiamo parlato. Mi sento in dovere appunto di esprimere anch'io questo parere, anche perché l'area che seguo è quella che di fatto è interessata dall'operato di queste società partecipate. Due parole su AMGA e sul tema della gestione del verde. Come appunto diceva il sindaco, la soddisfazione è massima da questo punto di vista, perché l'impegno che è stato profuso e che continuerà a essere garantito in termini qualitativi e quantitativi per il Comune di Canegrate è davvero molto, molto importante. Il sindaco prima ha citato la conclusione dell'intervento di rifacimento del giardino della primaria, che appunto domani sarà inaugurato. È davvero un grande, bel esempio di una progettazione, di una forte attenzione alle esigenze del territorio. Sono particolarmente contento e soddisfatto di questo lavoro e di tutti gli altri che seguiranno. Appunto, è stato anche citato prima l'avvio a gennaio dei lavori invece alla scuola dell'infanzia, e poi il completamento del progetto della, chiamiamola, ex pista da parte al campo sportivo. Anche quello è stato un investimento importante, fatto con risorse proprie del comune. Questo a significare l'impegno che stiamo dedicando sul tema del verde e della sostenibilità ambientale. Sul tema AM linea ambiente, quindi raccolta dei rifiuti, è da sottolineare, oltre al buon operato da parte dell'azienda, anche l'importante impegno che tutti i cittadini profondono nella gestione della raccolta differenziata, impegno che ogni anno ci garantisce l'accesso, assieme a pochi altri comuni della Lombardia, al riconoscimento quali comuni ricicloni. Quindi questo è sicuramente un merito in primis dei cittadini che rispettano le regole, e comunque anche della nostra società, che al netto di quei piccoli incidenti di percorso che possono comunque capitare, perché il servizio è svolto da persone, non da macchine, devo dire che, ripeto, il servizio è di qualità. su EuroPA anche qui non possono che esprimersi parole positive per l'impegno che continua a profondere sul nostro territorio. Abbiamo portato a compimento con loro tanti interventi anche di manutenzione straordinari che ci hanno permesso di migliorare in modo significativo le nostre strutture comunali e quindi davvero la soddisfazione è massima. Su CAP non voglio spendere troppe parole, se non darvi l'informazione che a fine gennaio barra inizio febbraio inizierà il cantiere di costruzione della vasca volano di Via Adige, di cui abbiamo già avuto modo di parlare in maniera approfondita nel corso dei mesi passati. Non appena avremo delle informazioni più dettagliate sulla data di avvio, sarà mia premura comunicarlo a tutti voi e alla cittadinanza, perché comunque è un'opera fondamentale per il territorio e appunto Gruppo CAP da questo punto di vista si è spesa molto e ha dato una forte mano non solo al Comune di Canegrate, ma a tutti i comuni della città metropolitana che gestisce. Grazie.
Grazie Davide. Ci sono interventi? Capogruppo Matteucci.
Grazie signor Sindaco, buonasera Consiglio Comunale, cittadini presenti e chi ci segue da casa. Il Sindaco ha delineato il quadro delle partecipate che fanno riferimento al nostro comune. Come gruppo consiliare manteniamo la posizione che è stata delineata fin dall'inizio di questa legislatura, quindi anticipo sul tema il voto contrario del nostro gruppo. Mi trova d'accordo e mi preme anche a me sottolineare la sfida di EuroPA e insomma, quello che sarà il conto termico 3.0, diciamo che no, questo grosso incentivo che potrà permettere alle pubbliche amministrazioni di ristrutturare alcuni edifici, di tagliare costi energetici e raggiungere obiettivi anche di sostenibilità ambientale con un supporto finanziario significativo, e l'augurio è anche che poi il nostro comune possa in futuro insomma, beneficiare di questo, chiamiamo, grosso progetto.
Grazie, capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti, anche chi ci ascolta da casa. Ringrazio sia Sindaco che Vice Sindaco per gli aggiornamenti puntuali, ad oggi sullo stato delle partecipate. Sicuramente è soddisfacente poter, vedere e valutare a distanza di 2 anni i primi risultati, tirare un attimo le somme sull'operato di AMGA sul verde pubblico. E bene che sia soddisfacente, altrettanto importante sentire la soddisfazione del Vice Sindaco sulle altre partecipate, sul loro operato. Sicuramente è lungimirante l'idea da parte dei comuni che prendono parte appunto alle partecipate di specializzare le singole società per evitare sovrapposizioni in termini di servizi, e significativo anche in memoria di quanto accaduto quel 24 di luglio, l'inaugurazione del nuovo giardino della primaria. Non andiamo a votare tutto questo perché votiamo una fotografia di un anno fa. Ringraziamo per gli aggiornamenti puntuali invece a distanza di un anno sullo stato attuale delle cose, e il nostro voto sarà di sostegno a questa fotografia pur datata. Grazie.
Grazie Marco. Se non ci sono altri interventi, allora pongo in votazione il punto C, l'originario punto 5, revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del TUSP al 31/12/2024, così come illustrato e discusso questa sera. I favorevoli, contrari, astenuti non ve ne sono, via l'immediata eseguibilità e quindi salvo indicazioni diverse, il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate Insieme e il voto contrario di Canegrate del Cuore. Punto 6 è velocissimo perché sono le solite deliberazioni di giunta che devono essere comunicate al Consiglio, sulle quali non c'è discussione, ma la presa d'atto. In realtà sono molto semplici. Una è la variazione degli stanziamenti di cassa e di PEG, cioè il piano esecutivo di gestione in capo ai singoli funzionari, che è susseguente a ogni variazione di bilancio che facciamo in Consiglio, quindi è semplicemente il recepimento della variazione di bilancio vista e discussa nello scorso Consiglio Comunale, mentre l'altra è una variazione di PEG del Parco del Roccolo, per la regolazione dei premi assicurativi legati alle iniziative svolte dal parco nell'anno precedente, che diciamo, a seguito di una revisione contrattuale hanno determinato la necessità di alcune piccole modifiche in incremento. Parliamo di 600 euro di modifica semplicemente gestita attraverso i capitoli e disponibilità del parco del Roccolo stesse. Quindi passo al punto successivo, che lascio la parola all'assessore Tomio, che magari lo illustra senza che io stia a leggere tutto il testo della delibera. Prego Maurizio.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti, presenti, a chi ci ascolta da casa. Sì, questa è una delle delibere, diciamo, che sono obbligatorie da legare al bilancio di previsione. Come tale deve essere approvata prima dell'approvazione del bilancio. Riguarda la verifica di quelle aree fabbricabili da destinare alla residenza o le attività produttive ai sensi della legge 167 del 62 o 865 del 71. Di fatto il piano regolatore, che sarebbero poi le aree di piani di edilizia economica popolare o i piani di insediamenti produttivi. Di fatto il nostro strumento urbanistico non prevede aree di questo tipo, perciò non ci sono aree di questo tipo sul nostro territorio, perciò non c'è la necessità di andare a definire il prezzo di un'eventuale cessione in diritto di proprietà o in diritto di superficie di queste aree. E praticamente la delibera prende atto di questa assenza di aree di questo tipo. Adesso
interpretiamo tutti. Grazie Maurizio. È la consueta delibera. Ci sono interventi, se no lo possiamo mettere in votazione, tanto è una presa d'atto, quindi pongo in votazione l'originario punto 7, leggi 167-1962, 865-1971, 457-1978, individuazione aree fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie da cedere in proprietà o diritto di superficie, anno 2026, così come illustrata l'assessore Tomio. I favorevoli, contrari, astenuti, quindi via l'immediata, e se non ho visto male appunto viene approvato col voto favorevole di Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate del Cuore. Adesso passiamo al punto, diciamo, originario punto 4, che è un pochino il cuore, mi permetto di dire, questo consiglio comunale, che è l'approvazione della modifica dello statuto, e lascio la parola al capogruppo Matteucci, che è il presidente della commissione affari generali, che da oltre un anno insieme al segretario generale lavora alla modifica di questo testo. Prego Matteo.
Grazie Sindaco per la parola. E oggi, come anticipato, dopo più di un anno di lavoro su questo documento, portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale la revisione dello statuto. Lo statuto è un documento fondamentale per il Comune, in quanto stabilisce le regole di funzionamento del comune stesso, che è una sorta di costituzione locale, no? E il vecchio statuto, l'ultima modifica risale a circa 20 anni fa, e con la commissione è iniziato un lavoro appunto di attenta revisione e di aggiornamento. Devo, come presidente della commissione, mi preme fin da subito ringraziare il segretario generale che ci ha accompagnato in questo percorso con ovviamente le sue competenze e con i preziosi suggerimenti, e per poi arrivare appunto alle modifiche del testo. E l'altro ringraziamento è ovviamente ai commissari che hanno partecipato, alle varie commissioni che sono state convocate per discutere il testo. Devo dire che c'è stata fin da subito una collaborazione tra i due gruppi, che appunto ha permesso di arrivare questa sera a presentare un documento che può essere definito condiviso, e che il confronto costruttivo ha portato a trovare su tutte le tematiche i principi che sono stati posti in discussione in quanto devono essere aggiornati. Si è trovato quella giusta via di mezzo affinché si trovasse il modo corretto e che andasse bene a tutti per ridefinire i vari punti. In breve, per non entrare nei dettagli, sottolineo quelli che ritengo le modifiche principali
poi magari gli altri commissari, se vogliono, insomma, integrare su altri punti che magari io adesso non vado a toccare. Sono stati rivisti nel titolo 1 i principi generali, diciamo, che governano il nostro comune, e in modo particolare si è andato a integrare o modificare o appunto inserire alcune parti che riguardano la cultura della legalità, la promozione e tutela della partecipazione dei cittadini in attività amministrativa. È stato approfondito il tema del diritto alla salute e della tutela dell'ambiente, quindi il contrasto e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, la promozione della raccolta differenziata, il riconoscimento dell'acqua quale bene comune. Alcuni principi proprio non erano presenti nello statuto e sono stati, diciamo, inseriti appunto grazie a questo lavoro condiviso. Un po' ci ha ispirato anche quello che è stata l'attività all'interno di questo Consiglio Comunale negli anni passati, per cui alcune tematiche sono state discusse e affrontate, poi diciamo sono state anche inserite nella modifica dello statuto. Un altro titolo su cui si è andato a lavorare è il titolo 4, che riguarda l'ordinamento istituzionale. È stato aggiunto un articolo che poi risulta il 26, che è quello che prevede un'eventuale istituzione nel nostro comune della figura del presidente del Consiglio. Questo, come ben sapete, è la figura del Presidente del Consiglio. Il testo unico degli enti locali lo prevede per i comuni sopra i 15.000 abitanti, per quelli sotto il testo unico non lo prevede, però abbiamo ritenuto opportuno inserire un articolo dedicato, in modo tale che su proposta del sindaco, di una futura amministrazione o dei due terzi del consiglio comunale, qualora appunto si trovi la volontà, ci sia la volontà, si può istituire questa figura. Un altro titolo che ha subito delle integrazioni e modifiche, il titolo 5, che è quello sulla partecipazione. Si è dato ulteriore risalto alla partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle società sportive all'interno della vita amministrativa del nostro comune. Sono stati rivisti i diritti dei cittadini di interrogazione e di tutte quelle altre iniziative che possono portare all'interno della vita amministrativa del comune. È stato rivisto e integrato, anzi direi più aggiornato, il titolo 7, che è quello sugli aspetti finanziari, in quanto è stato aggiunto l'articolo 70 che riguarda il bilancio e documento unico di programmazione, andando proprio a, diciamo, regolamentare quello che è appunto diventata nell'arco del tempo, tramite la legislazione più moderna, quello che è andato, insomma, quello che è l'aspetto di bilancio e della, diciamo, vita finanziaria del nostro comune. Questi, diciamo, sono, per non annoiare troppo, diciamo, i titoli che hanno subito un maggior lavoro e quindi proposte di modifiche. Se adesso, non so, qualche altro commissario magari ha piacere a sottolineare qualche altro argomento, punto, che io adesso ho tralasciato anche involontariamente, è libero di farlo. Ci sono anche, da parte di chi non ha partecipato alle commissioni, so, qualche domanda di approfondimento, insomma, siamo qua a poter dare, insomma, qualsiasi tipo di risposta. Grazie.
Grazie Matteo. Sono capogruppo consigliera Ventura, prego.
Sì, buonasera a tutti anche da parte mia. Ringrazio anch'io tutti i componenti della Commissione Affari Generali per il lavoro di questi mesi. Volevo giusto sottolineare che in realtà questo lavoro che abbiamo fatto è stato un po' il primo passo, nel senso che siamo partiti, come diceva giustamente il Presidente Matteucci, dalla Costituzione, ma poi il lavoro che vogliamo appunto svolgere nei prossimi mesi sarà quello anche di andare a rivedere gli altri regolamenti, in primis quello del Consiglio Comunale e poi quello delle commissioni. Mi fa piacere anche sottolineare un altro aspetto. Quando parlava di partecipazione, essendo io anche mamma di un ragazzo adolescente, credo per la prima volta a Canegrate si è allargata la possibilità di partecipare anche ai giovani, quindi diamo la possibilità di intervenire nella vita pubblica anche ai ragazzi che hanno dei 16 anni in su, e questo mi sembra un messaggio importante. Grazie.
Grazie Isotta. Capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco. È stato, come detto, un lavoro molto molto articolato, molto molto lungo anche nel tempo, è durato più di un anno tra le varie commissioni. È già stato letto molto dal capogruppo Matteuccino, che è presidente appunto dei lavori in commissione, della commissione, e dalla consigliera Isotta Ventura. È sicuramente un aggiornamento attento ai temi attuali, che va ad attualizzare, appunto, era abbastanza datato come statuto, a quelle che sono anche le questioni odierne, come sottolineava la consigliera Ventura, la partecipazione, che è sempre più scarsa dal punto di vista politico, cercare ad esempio di allargare ai giovani le possibilità, le prerogative di relazionarsi col consiglio comunale, con le istituzioni, a partire dai 16 anni, non più dai 18 come si fa di solito. I temi che riguardano l'inquinamento ambientale, la salute, che già prima della pandemia, ma dopo la pandemia, sono diventati ancora più centrali e preponderanti nell'attenzione della cittadinanza, degli utenti e del pubblico in generale. Si tratta sostanzialmente quindi di un aggiornamento non solo dal punto di vista dei contenuti, anche dal punto di vista normativo, perché poi a distanza di anni le norme di riferimento vanno a cambiare. Siamo stati appunto nel tempo, scavando molto a fondo, puntuali nel cercare di non dimenticare nulla e non lasciare nulla indietro passaggio per passaggio. Ringrazio anch'io tutti i commissari che hanno partecipato attivamente, poi perché le commissioni di discussione sullo statuto sono state anche interessanti per capire alcuni funzionamenti, alcune dinamiche imposte dall'alto, alcuni limiti, tipo il numero di assessori, se era massimo o se era meno, come funzionavano. Ringrazio il Presidente perché è riuscito a moderare appunto la Presidente in alcuni momenti di discussione magari un po' più accesa, e sicuramente il Segretario Generale per la puntualità tecnica con cui è riuscito a gestire il dibattito e a cercare di assecondare a livello tecnico-giuridico e vedere se ci fosse realmente la possibilità di tradurre all'interno del regolamento i discorsi e le proposte dei commissari. Non solo, ringrazio anche i consiglieri comunali, in quanto è stato un lavoro sì svolto all'interno della commissione, ma che continuamente veniva riportato al gruppo per appunto arricchirlo, migliorarlo, entrare più in profondità nel merito delle questioni. E penso sia superfluo fare una dichiarazione di voto adesso, perché presumo sarà approvato all'unanimità visto il lavoro condiviso e lungo. Comunque saremo a sostegno di questo provvedimento. Grazie.
Grazie Marco. Io diciamo mi unisco ai ringraziamenti al Presidente in primo luogo, ai commissari, anche devo dire all'assessora Meraviglia, che ha contribuito, pur essendo diciamo esterna ma alla commissione, ma ha contribuito in modo attivo alla revisione di questo statuto, un passaggio che è molto importante, diciamo, sembra quasi passare in secondo piano rispetto a quelle che sono le dinamiche, le esigenze, le istanze che ciascuno di noi raccoglie quotidianamente, ma da un punto di vista formale è un documento di grandissima importanza. Apprezzo molto il lavoro che è stato fatto soprattutto sulla parte prima, cioè quella sull'aggiornamento dei principi, perché poi molto del lavoro è legato all'aggiornamento del quadro normativo di riferimento, penso. Erano atti dovuti, ma non è dovuto né scontato il raccordo che ne si fa all'interno dei principi che vengono aggiornati e modificati e anche attualizzati. Quindi finalmente il nostro comune, diciamo, se ne parlava da tanto tempo, è riuscito a dotarsi di uno statuto nuovo, rispondente ai tempi che cambiano, alle esigenze che cambiano. E naturalmente da questo punto di vista io posso dire di non essermi interessato particolarmente della questione, o meglio di averla guardata molto dall'alto, avendo letto i documenti e quant'altro, ma perché ho visto davvero che c'era un grande lavoro di squadra, di partecipazione, di condivisione. Per questo vi ringrazio, perché oggi è il risultato di tutti, ma insomma il lavoro che c'è dietro è davvero significativo, supervisionato dal nostro segretario generale, che ha guidato e ci ha guidato in questo processo. Devo dire però che insomma adesso va bene, complimenti, bravi questa sera, poi adesso non finisce qui perché c'è da affrontare il tema del regolamento del Consiglio Comunale, quindi insomma che è un altro percorso non di poco conto, però battute a parte, adesso questo sarebbe un altro tema da provare a chiudere entro la fine di questo mandato, credo che ci siano tutti gli strumenti e le condizioni per farlo. Se non ci sono altri interventi, quindi io ringraziandovi nuovamente per il lavoro svolto, ecco, va bene. Assessora Meraviglia, prego.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Allora, è già stato detto molto, volevo sottolineare altri due aspetti che sono relativi anche al mio mandato come assessora, quindi la partecipazione anche estesa agli apolidi, nonché agli stranieri regolarmente soggiornanti, e la revisione della parte sul lavoro, quindi sulle politiche del lavoro, che è stata revisionata anche quella e che è stata meglio precisata, quindi poi non torno su altri temi già citati, però volevo ringraziare per il lavoro che è stato fatto il segretario comunale, tutti i commissari e tutti quelli che hanno partecipato, e soprattutto il presidente Matteucci, che è stato molto paziente con me nelle sedute in cui ho partecipato e che ho trovato sempre un ascolto attento collaborativo, ecco. Grazie.
Assessora Lurago.
No, buonasera a tutti. No, mi unisco anch'io intanto ai ringraziamenti a tutta la commissione, al segretario comunale, a tutti quelli che ci hanno lavorato. Io ho partecipato solo saltuariamente a qualche incontro. Però un aspetto che mi è piaciuto molto è stata anche l'attenzione che abbiamo dato alle pari opportunità, a usare un linguaggio un po' più inclusivo nella stesura di questo testo, più tutte le altre cose che sono già state elencate. Stando quindi attenti un po' alle sfide che ci si propongono nel mondo attuale e ad attualizzare il più possibile anche il nostro statuto, e mi auguro anche i futuri regolamenti, a quelle che sono le sfide di questo mondo odierno. Per cui grazie a tutti.
Grazie Sara. Dottoressa La Scala.
Grazie, intervengo brevemente anch'io perché voglio ringraziare voi per i ringraziamenti che mi avete fatto, anche immotivatamente, è stato un lavoro lungo, forse soprattutto devo riconoscere che dalla primavera in poi a volte l'ho anche rallentato un pochino perché potevo essere un pochino più tempestiva in certi passaggi di questo lavoro di revisione. È uno strumento importantissimo, è l'atto normativo più importante, come se fosse la legge fondamentale del nostro comune, e da questa poi discendono tutti gli altri atti normativi, primi fra tutti i regolamenti. Quindi veramente un atto importante, era bello, era comunque uno statuto bello anche prima, ben ispirato, sicuramente da un punto di vista tecnico, che il mio angolo visuale era veramente molto risalente. Tant'è che alcune modifiche le abbiamo fatte proprio di cesello, e altre invece col macete abbiamo tolto intere parti che erano completamente che non potevano essere mantenute, non erano più adeguate. Devo dire che è stato un lavoro lungo, a me è piaciuto molto farlo, io ringrazio voi, l'atmosfera nelle riunioni della Commissione è stata sempre un'atmosfera molto gradevole, devo dire che ho trovato tutti ben attivi, perché sono parti anche che qualche volta possono sembrare anche noiose, è bello dibattere sui principi, mentre invece sulla norma un pochino più tecnica forse magari non è così attraente. Invece devo dire che l'attenzione è stata sempre alta, la collaborazione è notevolissima, ringrazio, è stato comunque un lavoro che ho fatto con grande piacere, un'atmosfera devo dire molto serena, sì qualche volta vivace, ma un dibattito, diciamo un confronto anche con qualche, cioè non esente da ironia, da brillantezza, quindi comunque è stato un lavoro lungo che abbiamo affrontato con piacere, del quale io ringrazio voi.
Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, non mi pare di vederne, posso porre in votazione il punto 4, approvazione e modifica allo statuto comunale, così come illustrato dal Presidente della Commissione Affari Generali, Capogruppo Matteucci, e discusso questa sera. I favorevoli? E vi è l'unanimità. Non vi è l'immediata eseguibilità perché diciamo, il percorso di modifica dello statuto è più complesso rispetto alla semplice diciamo, deliberazione del Consiglio Comunale, però intanto adesso lo abbiamo avviato. Il Consiglio Comunale di questa sera diciamo, si conclude dal punto di vista della trattazione dei punti formali. Ricordo che a gennaio avremo i Consigli Comunali dedicati al bilancio, il 7 e il 19, e vi anticipo già che probabilmente sarà necessario, è opportuno fare un consiglio comunale anche lunedì 26 di gennaio, se non sbaglio, perché dovremo portare l'adozione del PGT. Quindi diciamo a gennaio ci vedremo molto, molto spesso in questa assise, però sono tutti temi e tematiche davvero interessanti, anche passaggi di una certa importanza dal punto di vista amministrativo. Io vi ringrazio la partecipazione di questa sera, ringrazio il pubblico, ricordo a chi è presente in sala che adesso c'è il tradizionale scambio di auguri, quindi potremo salutarci e brindare insieme alle prossime festività e al prossimo 2026. Desidero salutarvi leggendovi la frase, il bigliettino di auguri che avete trovato sul vostro banco. Parlo dei consiglieri comunali, che è stato come sempre, come da tradizione, preparato dalle ragazze e dai ragazzi della Città del Sole. È una frase che estendo ovviamente a tutti i nostri concittadini, una frase che ho tratto dal discorso alla città dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini dello scorso 5 di dicembre e che credo sia rivolta a tutti noi e ci possa davvero toccare. Nel suo discorso articolato l'arcivescovo dice questo: «Io credo che sia proprio opera di Dio quell'invincibile desiderio di bene, quel senso di responsabilità, quella disponibilità ad affrontare anche fatiche e sacrifici che convince molti a farsi avanti per camminare insieme, a farsi avanti per assumere responsabilità. E questo è il nostro compito. Grazie, una buona serata e auguri a tutti voi».